Allora, io direi di iniziare a entrare un pochettino più nel dettaglio. Quindi vi prego di fare un bel applauso a Lorenzo Barbieri. Conosciuto come genio del male, universalmente conosciuto come genio del male. Lorenzo, a te il compito di iniziare. Cosa ci racconterai?
Ah, in questa sessione capiremo tutte le tecnologie, tutte, la buona parte delle tecnologie per sviluppare giochi per Windows 8, ma soprattutto capiremo come fare in modo che un gioco diventi un gioco per Windows 8, che è molto semplice, ma ci sono alcune cose da fare proprio per farlo sentire parte della piattaforma Windows 8.
Benissimo, bene, allora inizia pure e ci
Grazie mille.
rivediamo tra poco.
Perfetto, allora l'agenda, parleremo appunto brevissimamente della piattaforma, vedremo come trasformare un gioco in un gioco di Windows 8, parleremo dei framework e anche, perché molti continuano a chiedermelo, come far diventare un gioco Xbox Live. Per cui parliamo subito della piattaforma, prima di tutto in questa sessione non parliamo delle applicazioni desktop che rimangono esattamente come prima, nel senso che voi potete fare giochi per il desktop in C++, in C Sharp, in JavaScript, potete fare tutto quello che volete, distribuirli come li distribuite oggi, usando il vostro sito, piattaforme di distribuzione attuali. Noi parleremo delle applicazioni per il Windows Store, in particolare. Parleremo sia delle applicazioni JavaScript, che come diceva Gabriele, attenzione perché ultimamente si sente molto parlare che le applicazioni HTML e JavaScript vanno peggio di quelle native, ci sono state alcune case molto famose che hanno tolto la loro applicazione HTML dicendo dobbiamo farla nativa. Per noi le applicazioni JavaScript HTML sono applicazioni native, per noi non sono un wrapper sul browser, per noi sono applicazioni native, per cui su Windows 8 la polemica che sentite su applicazioni native, applicazioni HTML non si applica, le applicazioni HTML sono applicazioni native. Parleremo di DirectX anche facendo vedere che può essere naturalmente utilizzato a C++ dove è nato e tramite dei framework come ad esempio ShardX o Monogame può essere tranquillamente utilizzato anche dal mondo .NET. In verità DirectX, come diceva Gabriele, copre anche la parte HTML e JavaScript, ma non con un accesso diretto, ma nel senso che tutto quello che fate, ad esempio con l'SVG, con i canvas e disegnando con i vostri elementi in HTML, sotto viene renderizzato da DirectX. Quali sono i componenti per fare un gioco? C'è la grafica, c'è la parte di input, c'è l'audio, ci sono le scene video, ci sono i servizi locali, i servizi connessi alla rete e gli strumenti. Adesso capiamo come Windows 8, come ognuno di questi pezzi fa parte della famiglia Windows 8. Prima di tutto partiamo dalla grafica, che è fondamentalmente, a meno che non state facendo il Simon, dove l'unica cosa che importava era seguire i suoni, la grafica è veramente importante. Per cui, prima di tutto, potete scegliere la tecnologia, quindi HTML5, XAML o DirectX. HTML5 avete il canvas se volete lavorare a livello di bitmap o l'SVG se volete lavorare a livello vettoriale. Naturalmente queste cose possono essere mischiate perché non c'è mai un gioco che è interamente canvas o interamente vettoriale. Con lo XAML potete fare dei casual games come ad esempio l'impiccato, come il Tetris o giochi anche molto più complicati. Potete fare dei giochi in 2D, potete fare anche dei giochi in 3D, però naturalmente sicuramente io non sceglierei lo XAML se devo fare un gioco con un sacco di texture perché devo poi renderizzarmele io sugli oggetti XAML e non è una cosa così banale. Oppure lo XAML può essere per i giochi fatti in DirectX, dove voglio proprio spremere le performance della macchina, usare lo XAML per fare tutte quelle parti di overlay, per fare ad esempio la leaderboard, per fare tutte le pagine degli achievement e così via. Naturalmente DirectX è il modo più veloce per avere l'accesso all'hardware, è nativo in C++ e come dicevo prima può essere utilizzato da C Sharp e VB. Parliamo di 3D. Quando si parla di 3D nel mondo DirectX parliamo di Direct 3D. Attenzione, qui c'è da fare una piccola nota. Io in queste slide cerco di darvi soprattutto dei suggerimenti per evitare che poi dopo voi fate una fatica bestiale e poi dopo vi ritrovate che magari il gioco non gira come vorreste su tutte le piattaforme. Allora, Direct3D ce ne sono varie versioni. I dispositivi Windows 8 vanno dalla versione, in questo momento vanno dalla 9.1 fino alla 11.1. Naturalmente, a seconda di quello che voi dovete fare, dovete scegliere un livello minimo. Naturalmente, se volete le texture più sofisticate, gli algoritmi più sofisticati, eccetera, eccetera, dovete scegliere ad esempio DirectX 10 o DirectX 11, però rischiate di eliminare la parte di compatibilità verso la, ad esempio le schede video non così recenti, oppure magari i tablet di fascia un po' più bassa che possono avere magari delle schede video integrate che non arrivano a fare DirectX 11. Per cui il punto è questo: quando voi sottomettete l'applicazione allo store, dovete dire qual è il livello minimo di DirectX che la vostra applicazione supporta. Questo perché? Perché se fate un'applicazione DirectX 11, è inutile che io, che ho magari un vecchio netbook su cui ho installato Windows 8, la scarico 400 mega di gioco per poi scoprire che non funziona. E quindi questo è un primo filtro che viene applicato proprio per permettere, non dovete pensare solo ai tablet quando pensate a Windows 8, dovete pensare ai desktop, dovete pensare agli ultrabook, dovete pensare ai notebook, eccetera, eccetera. Naturalmente però è logico che su un desktop, cioè scusate, su un ultrabook o su un tablet io la scheda video non la posso cambiare, nel desktop sì. E quindi anche se un'applicazione magari diceva che voleva DirectX 11 e l'utente quando l'aveva scaricata aveva una scheda DirectX 11, alla partenza vi conviene sempre controllare il livello di DirectX presente fisicamente, perché se l'utente ha cambiato scheda video, gli si è bruciata e ha rimesso una scheda video di qualche anno fa, magari anche solo temporaneamente, il gioco deve dare un messaggio decente e non crashare brutalmente, perché questa cosa qui non va bene. Anche perché probabilmente vi verrebbe, se il gioco crasha senza dare messaggi, vi verrebbe comunque bocciata quando la mandate sullo store. Quindi mi raccomando, verificate questa cosa. Naturalmente con l'API di DirectX è possibile fare un gioco per DirectX 9.1 che quando trova delle schede più avanzate usa magari delle shader più avanzati, usa delle texture più avanzate, per cui però questo sta a voi implementarlo se volete gestire tutti i range di supporto hardware. Cosa faccio invece per il 2D rendering? Naturalmente ho Direct 2D e Direct Write se voglio scrivere, se voglio mettere tutta la parte ad esempio di punteggio, tutta la parte di appunto di quante vite mi rimangono. Secondo me però la cosa più semplice, soprattutto se sto magari sviluppando in C# tramite ad esempio SharpDX, è usare l'overlay, ovvero la possibilità di mettere lo XAML in overlay sul DirectX, per cui magari posso farmi una cornice di gioco fatta in XAML, con i controlli XAML, magari in data binding, cosa che magari a cui sono abituato, e poi fare tutta la parte principale, il core del gioco, fatto in DirectX. E questo è una possibilità che veramente vi apre dei mondi notevoli. Parliamo adesso di dispositivi di input. Ad esempio, Gabriele vi ha già parlato del touch, quindi ad esempio le specifiche pointers per la V3 sono state sottomesse al V3C, e in WinRT abbiamo le API chiamate pointer point che fanno esattamente la stessa cosa, cioè con un'unica API io dico io voglio ricevere un tocco, che poi questo tocco sia stato fatto dalla mouse, che sia stato fatto dal pennino, che sia stato fatto dalle dita, è un di cui di quel tocco, per cui io ricevo i tocchi e poi dentro come parametro so che cosa sto facendo, per cui ad esempio se sto facendo un gioco è logico che con il dito posso fare delle azioni e magari cioè posso gestire magari nel gioco una precisione sapendo che col dito non posso chiedergli di toccare al pixel, mentre magari col mouse sì, per cui posso differenziare il mio tipo di input. L'altra cosa che posso vedere è, ad esempio, come vi mostrerà successivamente Matteo, fare dei giochi che sfruttano i sensori, quindi ad esempio l'accelerometro, il sensore di luce, il GPS, l'NFC, eccetera, eccetera. Oppure posso fare dei giochi che sfruttano il controller dell'Xbox e quindi utilizzare il controller dell'Xbox direttamente dentro nelle mie applicazioni. Per la parte audio-video, questa è una domanda che mi fanno molti, soprattutto quelli che fanno i giochi. Mi chiedono: Lorenzo, che API uso per fare la musica di sottofondo? Che API uso per fare gli effetti sonori? Allora, fondamentalmente, le API di Xaudio 2 sono ottimizzate per fare il mix simultaneo di effetti. Quindi, ad esempio, se avete 50 colpi che stanno arrivando verso il giocatore da direzioni diverse, dovete rendere l'audio di questa cosa qui, conviene utilizzare le API di Xaudio 2, che sono le API di DirectX apposta per la gestione degli effetti sonori. Per la musica di sottofondo, per i video tra una scena e l'altra, per tutte queste musiche che non sono assolutamente, che non devono avere una componente direzionale, che non devono mixarsi, eccetera, eccetera, potete utilizzare i vari oggetti media, quindi ad esempio i vari media element, eccetera, eccetera. Alcuni però mi dicono: come faccio, ed è un caso capitato ad esempio ad un ragazzo durante il lab, come faccio a fare in modo che quando cambio pagina, ad esempio nel mio gioco C Sharp, la musica non riparta da capo? Allora la soluzione è fare in modo che il componente che sta suonando la musica è dentro in un template che viene usato da tutte le pagine, in modo che viene mantenuto e che non ci sia la transizione, quindi che non riparta da capo la musica, per cui si possono fare tranquillamente queste cose. I video, tutti i codec supportati a Windows 8, quindi H.264, i vari codec del Windows Media Video, c'è una lista ufficiale di tutti i codec supportati, potete usarli sia per fare fondamentalmente play di video presenti dentro il vostro gioco, sia per fare ad esempio smooth streaming di video che arrivano da internet se state facendo un gioco che richiede la connessione perché magari è un multiplayer online, per cui potete anche evitare di distribuire 10 giga di video dentro il vostro gioco, tanto se il vostro gioco è sempre online e richiede molta banda, durante gli intramezzi fagli richiedere il video in smooth streaming, se poi l'utente magari lo sta giocando da un tablet collegato in UMTS, sarà il componente video che automaticamente va a richiedere, se uso il componente video di Windows 8 e anche le estensioni che trovate su Codeplex, chiederà la versione del video giusta per la velocità di banda e per la risoluzione che state utilizzando. Quindi questi sono fondamentalmente i componenti tradizionali, grafica, input, audio e video. Parliamo adesso di che cosa rende un gioco per Windows 8, e soprattutto capiamo come non farvi bocciare il gioco quando lo mandate in certificazione, perché non so se vi è mai capitato, a me è capitato varie volte su Windows Phone, per ora non ancora su Windows 8, ma ho un'app in certificazione da qualche giorno e spero di non trovare brutte notizie. Non c'è cosa più frustrante di vedere bocciata l'app, ma non c'è cosa più frustrante di vederla bocciata per un motivo molto stupido, per cui io cercherò di farvi vedere sia cosa gli utenti si aspettano, sia quello che lo store si aspetta e il perché si sta aspettando questa informazione. Allora, un gioco, per essere un'applicazione per il Windows Store, deve gestire l'attivazione, lo splash screen, il loading, il suspend, eccetera, eccetera. Vediamo ogni punto. Allora, se fate un'applicazione, e questa qualsiasi, e in particolare per i giochi che di solito quando partono hanno bisogno di caricare e di creare tutta una serie di contenuti, e questa applicazione ci mette più di 5 secondi, Windows ve la termina, ma soprattutto lo store, quando ve la va a certificare, ve la boccia. Punto. È una delle cause più note di fallimento. Allora, le soluzioni fondamentalmente sono due. La prima è non fare nulla quando state caricando il gioco e farlo dopo, perché magari parte il gioco e poi dopo, intanto che chiede, ci sono alcuni giochi che prima di iniziare a giocare dovete scegliere la macchina, il pilota, e il circuito, e questo e quell'altro, intanto che l'utente sta scegliendo potete caricare tutto quello che volete. Altri giochi invece non possono partire se non hanno già caricato tutto. In quel caso, ad esempio, potete fare come fa il Microsoft Solitaire Collection, da cui ho preso questa immagine, non so se si vede, ma c'è il Progress Ring che carica, quindi fondamentalmente evitate di caricare tutto allo startup, ma mettete su una schermata uguale. Allora, il trucco qual è? Io metto lo splash screen di default nella schermata di Visual Studio che vi ho fatto vedere prima, ne metto uno uguale, cioè 2 secondi dopo metto lo schermo uguale, sopra ci carico un progress ring e a questo punto per lo store i miei tempi di caricamento, anche se magari ci metto 30 minuti, cosa che non ve lo auguro perché l'utente prende e se ne va, però per lo store il requisito è rispettato. E uno dice, vabbè, ma se è così facile superare il requisito, perché l'hanno messo? L'hanno messo perché ci sono app scritte male, che magari quando l'utente le sta testando con una rete da 100 megabit, in 2 secondi vengono su. E quindi l'utente, cioè lo sviluppatore non si preoccupa di gestire i casi. Quelle app vengono terminate al sistema perché non si può avere un'app che non si sa che cosa sta facendo. Se voi tirate sullo screen e iniziate a mostrare qualcosa, e quindi o il progress ring indeterminato o ancora meglio una progress bar determinata che vi fa capire quanto manca, perché se il progress ring gira 30 minuti, io probabilmente già 28 minuti che ho già tirato via l'applicazione. L'altra cosa che potete fare è naturalmente... come dicevo prima, iniziare il gioco e in maniera sincrona, e qui vi invito a vedere la sessione che avevo fatto sulle API asincrone durante l'evento di lancio che abbiamo fatto a marzo, sulle API asincrone, ad esempio di C#, o sulle promise in JavaScript, o sul pattern async implementato in C++, proprio per riuscire a fare delle operazioni e nel frattempo caricare quello che state aspettando. L'ultima cosa è, al posto di caricare, generare tutto in maniera procedurale. Questo naturalmente si può applicare ad alcuni tipi di giochi e non ad altri. Un'altra causa di fallimento, ma soprattutto un'altra causa di insoddisfazione dei developer, perché poi parliamoci chiaro, e dopo magari potete chiedere a Christian o altre persone che hanno sviluppato il gioco, non c'è cosa peggiore di aver messo tutta la nostra anima nel fare soprattutto un gioco e poi vedere gente che ci dà magari una stella e dice bello, l'ho lanciato, poi ero a fare altro, sono tornato e ho dovuto ricominciare tutto da capo. E no, perché giustamente l'utente si arrabbia e quindi vi dà un brutto voto. E voi dite, no, ma come? Io non riesco a vivere da developer se vedo una stella sulla mia creazione, non riesco a vivere. Allora, la prima cosa da fare è capire come funziona la gestione della memoria e delle attività su Windows 8. In particolare, quando un'app è in esecuzione, l'app ha tutta la macchina a sua disposizione, in verità non proprio tutta, perché se avete il desktop continua ad andare, e se avete un'app in modalità snapped anche l'altra ha le sue attenzioni a parte del sistema, ma in generale supponiamo che avete tutte le attenzioni voi. Quando l'utente passa ad un'altra app, oppure arriva una toast notification e l'utente la clicca, la vostra app ha 5 secondi per andare nello stato di sospensione. Se ci mettete più di 5 secondi, lo store ve la boccia per i motivi di prima. Quindi avete 5 secondi per salvare i vostri dati. Se l'utente ridà l'attenzione alla vostra app prima che questa venga terminata, non dovete fare nient'altro, perché la memoria della vostra app non era stata cancellata. Se invece il sistema ha bisogno di memoria, allora la vostra app viene cancellata. Quando la rilanciate, sta a voi scegliere che cosa fare, cioè provate a immaginarvi un gioco di combattimento dove avete cliccato la tile proprio mentre l'omino stava tirando un pugno, rilanciate l'applicazione la settimana dopo, riparte da voi che tirate il pugno, ma voi non siete pronti, l'altro cioè ora che avete il tempo di reagire l'altro ve le ha già suonate. No, allora in quel caso il gioco quando parte deve dire guarda che c'è una situazione salvata, vuoi ripartire? Oppure, a seconda del tipo di gioco, no, perché magari ci sono alcuni giochi dove io posso, provate a immaginare, che ne so, il quiz, io metto in pausa, vado a cercare un quarto d'ora la risposta, torno e il gioco non mi deve dare un'altra domanda. Per cui sta a voi capire cosa fare quando l'applicazione viene lanciata di nuovo. Due cose che in pochissimi considerano, soprattutto per i giochi. Prima cosa, l'app ha 5 secondi per salvarsi. Il sistema vi invia l'evento di suspending, ma voi non sapete quando ve lo invia. Quando prima avete visto il gioco del Tetris, stavo giocando al gioco del Tetris, l'ho messo in modalità 50, prima i pezzi scendevano a velocità 40, l'ho messo in modalità 50, a un certo punto ho provato il PLM e buttato fuori il gioco, ho aspettato 3 secondi, l'ho rimesso su, il gioco era andato avanti, perché addirittura in quel caso l'evento non era scattato, perché il sistema non è che ve lo dà istantaneamente appena l'applicazione viene tolta, per cui non dovete basarvi solo sull'evento suspending se state facendo un gioco. Provate a immaginare il Tetris, quando i pezzi scendono giù uno dietro l'altro, 2, 3, 4 secondi, possono scendere giù anche 10 pezzi. Dovete intercettare l'evento di disattivazione della finestra, cioè quando la finestra non è più quella attiva. Questo è importante. Naturalmente, se state facendo l'impiccato, all'impiccato non cambia nulla se l'evento di suspending parte 1, 2 o 3 secondi dopo. Altra cosa, nell'evento di suspending, se il vostro gioco usa un sacco di buffer temporanei, cancellateli. Perché? Perché se dopo il sistema ha bisogno di memoria, cancellerà il vostro gioco rispetto magari al Minesweeper che non sta occupando nessuna memoria, sono tutti e due lì in sospeso, il vostro occupa mezzo giga di cui 300 mega sono di buffer temporanei e il primo che viene eliminato, perché il sistema va in ordine di occupazione della memoria, quindi quando il sistema ha bisogno di memoria, chi ha il più grosso? Skiddy o che ne so, l'impiccato? Skiddy via Skiddy, quindi l'utente quando rilancia Skiddy dovrà ricaricare tutto. Per cui se avete buffer temporanei, liberateli. Quindi, attenzione, quando devo salvare i livelli? Li salvo alla fine di ogni livello? No, perché cosa succede? Se per caso l'utente mette in pausa l'app e poi questa viene terminata, deve ricominciare da capo. Li salvo nel suspending? Se ci state, e 5 secondi tranquillamente, in quel modo siete sicuri. Oppure cercate di salvarli in maniera opportunistica. Quando l'utente fa qualcosa c'è un'animazione di 3 secondi, in quei 3 secondi con una routine async potete intanto salvare lo stato, perché tanto siete sicuri che ce la fate prima di 3 secondi. In questo modo riuscite a far sembrare all'utente che il gioco è sempre in memoria, anche quando magari era stato terminato. Una cosa molto importante, l'orientamento dello schermo. Le app possono scegliere qual è l'orientamento iniziale, perché ad esempio se avete uno splash screen che è molto più bello in portrait rispetto che in landscape, voi dite al sistema fammela partire in portrait. Le app possono scegliere di non fare la rotazione. Attenzione, qui c'è un problema con l'emulatore, nel senso che ogni tanto voi dite non farmela ruotare, andate nell'emulatore, fate ruotare l'emulatore e l'app ruota. E voi dite, no, cavolo, allora cosa devo fare? Perdete magari una settimana, poi la testate su un device vero, ruotate il device e non succede niente. Per cui non vi spaventate, se avete impostato correttamente i flag, non vi spaventate se nell'emulatore ruota. Tra poco avremo un sacco di device, se no venite ai lab e testatela sui device veri. Un'altra cosa, l'abbiamo vista ad esempio l'altro giorno con Christian quando stavamo testando Skiddy. Se fate il gioco che supporta i sensori per fare delle cose, disabilitate la rotazione di sistema, perché altrimenti magari io gioco, inclino, e anche questo è una cosa che naturalmente nell'emulatore non si vede, perché nell'emulatore voi non ci pensate, ed è questo l'importante di avete un gioco, venite al lab e provatelo sui device veri, e tra poco avremo molti più device con cui provare il gioco. Altra cosa, modalità full screen è quella classica, modalità filled è quando la vostra app occupa tutto lo schermo tranne 320 pixel sulla sinistra e sulla destra, modalità snapped. È logico che per certi tipi di giochi la modalità snapped non è applicabile, ma se volete fare un gioco di successo, magari un casual games, non un gioco AAA, supportate anche la modalità snapped. Perché ad esempio una delle cose che mi diverto di più quando magari sono in aereo e ho a fianco uno con l'iPad, io tiro fuori il mio tablet e su un quarto di schermo gioco magari al solitario, nell'altro resto dello schermo mi guardo un video, mi guardo una presentazione, quando il video è noioso metto il gioco perché posso draggare tra filled e snapped in tempo reale e uso due applicazioni in contemporanea. Oppure, non dovrei dirlo perché il mio capo è seduto lì, ma ormai lo sa, durante le riunioni una bella partita Tetris ci sta, soprattutto quando magari si sta discutendo di qualcosa che non mi interessa. E infatti il ragazzo che aveva fatto il Tetris nella prima versione non l'aveva messa, la modalità snapped, e gli ho detto io non ti faccio mandare avanti il gioco se non mi implementi, anche perché poi il Tetris è proprio fatto per essere giocato in snapped, in verticale. Considerate questa cosa, perché magari uno il vostro gioco non lo giocherà mai in full screen, ma lo giocherà sempre in snapped mentre sta facendo qualcos'altro. Naturalmente evitate di usare sensori e controlli mentre siete in snapped, perché chi vi garantisce che non ci sia un'altra app che sta usando sensori e controlli? E secondo me è giusto che l'accesso preferenziale alle periferiche ce l'abbia l'app in field, anche se il sistema non vi blocca. è una questione di mio gusto personale. Oppure potete fare, ad esempio, come Cut the Rope, che non è giocabile in Filled, mostra semplicemente il logo che dice fai la snap del gioco se vuoi continuare a giocare. Naturalmente dovete bloccare poi tutti i timer, tutti gli eventi, eccetera, eccetera, perché non è bello che uno mette snap, ritorna, sono già scesi 20 pezzi del Tetris, anche se lui non vedeva ed è morto. Live tile. Le live tile sono il biglietto da visita della vostra app. Più la live tile è bella e più l'utente è invogliato a cliccarla. Tant'è che io quando vedo un'app che ho tirato giù dallo store, che non ha, lo sviluppatore non ha neanche messo un'icona, per non parlare della live tile, ma ha lasciato quella di sistema, mi viene la tentazione di non provarla nemmeno. Perché è come uno dice, vado a vedere, uno mi deve vendere la casa, e vado e c'è tutti i muri davanti scrostati, viene anche la tentazione di non entrarci dentro. Poi magari dentro è bellissima, però le tile più sono attive, soprattutto per i giochi è veramente facile, non dove, per i giochi nel 90% dei casi non serve nemmeno che ci sia un background agent, che ci siano le push, basta che il gioco, ad esempio, quando state uscendo, aggiorna il contatore del punteggio, delle medaglie, oppure se state facendo un gioco online dove magari ci sono delle sessioni di gioco in parallelo, potete usare la tile per dire ok, guarda che fra 3 ore parte la prossima sessione di gioco in contemporanea. Altra cosa, le notifiche. Mentre sto giocando, se avete un gioco che supporta il fatto che più persone siano collegate in parallelo, se qualcuno sta superando, ad esempio, il mio score, a me fa piacere saperlo, ma non mi viene, deve venire fuori una message dialog bloccante al centro dello schermo. Le notifiche sono il modo migliore, anche perché, attenzione, se le notifiche sta facendo il polling l'applicazione, girano solo mentre l'applicazione è in esecuzione. Se le notifiche avvengono tramite push, arrivano anche mentre l'applicazione non è in esecuzione. E quindi mentre io sono concentrato a finire questa presentazione, viene fuori ad esempio che Marco mi ha appena battuto nel solitario, quindi io devo a tutti i costi finire al più presto possibile quello che sto facendo per ripristinare il mio predominio, e questo crea naturalmente attaccamento al gioco, soprattutto naturalmente se il gioco ha questi meccanismi. Per cui attenzione, non fate, cioè sfruttate l'integrazione con il sistema, che è veramente importante. Altra cosa, i pannelli dei settings vi bocciano l'applicazione se l'applicazione usa dei pannelli di settings custom. Per cui, se anche volete mettere un pulsante option, il pulsante option deve andare sul pannello di settings standard. Perché è lì che gli utenti piano piano si stanno abituando ad andare a cercare i settaggi. Naturalmente, poi dopo posso dargli la mia grafica, posso fare tutto quello che voglio. Attenzione, su un'app, un po' quello che diceva Joe prima, differenza fra application e app. Ci sono certi giochi, sia per PC che magari per certi tipi di console, che hanno un pannello di controllo che è più complicato di quello di un aereo, perché vi dicono no, abilita la texture sugli alberi mentre è un gioco di corsa, vedere le mele sugli alberi oppure no, sceglilo tu, cioè in un'app Windows 8, decidete voi in base alle capacità dell'hardware che avete sotto se mostrare certe cose o no, minimizzate i settings che l'utente deve andare a configurare. Altra cosa molto molto importante, lo share. Quasi tutti i giochi su internet, quelli online, hanno poi il tasto share su Facebook, share su Twitter del punteggio. Però ad esempio Joe diceva, avete dimenticato quella piccola nazione che si chiama Cina e che ha vari miliardi di abitanti. In Cina ad esempio il social network più diffuso è Baidu, e però nessuno di noi ci interessa oggi mettere il bottone share su Baidu nel nostro sito web. Però Windows 8 ha un meccanismo che è quello dello share standard, per cui se l'utente cinese qui ha installato Baidu e voi usate la share standard, lui sharerà le sue dettagli su Baidu. Io utilizzerò Rowy, magari qualcun altro utilizzerà Glick, qualcuno utilizzerà Facebook, qualcun altro manderà la mail. E se state ad esempio sharando anche l'immagine del vostro omino vincitore con la coppa, potete mandarlo oppure potete passarla ad altri giochi. Ad esempio nell'ultimo evento avevo mostrato come da un livello di Cut the Rope potevo passare ad un livello del photo puzzle, dove il puzzle era l'immagine di Om che stava mangiando le caramelle. Questo permette di fidelizzare, di estendere ulteriormente l'attaccamento dell'utente al vostro gioco. Perché provate a immaginare un'app tipo Instagram, io non solo ho stracciato il record di Marco, ho fatto il solitaire, ma quando faccio share del mio avatar con la coppa, gli applico anche un bel effetto fatto con un'app tipo Instagram prima di farne lo share su Twitter. E le tre app non si conoscono nemmeno. Questo è il vantaggio dei contratti di Windows 8. Parliamo un po' di cose burocratiche. Se la vostra app accede a internet, SMS, location e qualsiasi altra cosa, deve avere una privacy policy. Visto che sulle guideline dello store non è chiaro, ce la deve avere in locale, ce la deve avere su internet, voi mettetela da tutte e due le parti. Io lo dico sempre, non vi costa niente, io ho fatto sulla mia app un file TXT, l'ho messo nella cartella immagini del mio blog, tanto basta il link, gli ho fatto una short URL e fine, l'ho messa dentro sia nello store sia nell'app. In questo modo non devo andarmi a preoccupare dei 50 casi che dicono se c'hai internet ma non stai usando dati devi scriverla in un modo, se c'hai internet ma gli SMS devi metterla dall'altra parte. Io l'ho messa da tutte e due le parti. Se la vostra app ha anche lontanamente la possibilità di inviare dei dati su internet, anche se voi li state solo ricevendo, fate una privacy policy che dice questa app accede a internet solo per scaricare i livelli, nessun dato dell'utente verrà registrato, punto. Altra cosa, il game rating in Sud Corea, Sudafrica, Brasile e Taiwan è obbligatorio, per cui voi dovete farvi certificare o autocertificare in alcuni casi il gioco da un ente che è indicato sul sito dello store. Per tutti gli altri paesi è opzionale, però non so se iniziate a vedere, ad esempio, nelle pubblicità dei vari giochi per Xbox in TV, alla fine viene fuori PEGI 9, PEGI 16, che indica fondamentalmente il livello. Potete fare la stessa cosa sui giochi Windows 8, per cui o certificarli o autocertificarli, e se fornite il certificato allo store, il vostro gioco avrà il bollino del rating corrispondente quando l'utente va a scaricarlo. Quello è il bollino preso da uno dei giochi che ho trovato sullo store. Naturalmente i giochi li posso fare con Visual Studio e a parte il supporto di HTML XAML, a parte il supporto di C# e JavaScript, se uno deve iniziare a sviluppare con DirectX, viene molto spaventato. Fondamentalmente con Visual Studio 2012 abbiamo un nuovo C++ che si chiama C++ CX, che è fatto apposta per fare applicazioni WinRT. Naturalmente prende tutta la parte C++ e ci aggiunge delle estensioni apposta per gestire le cose specifiche. Abbiamo template per DirectX, Direct3D, eccetera, eccetera. Abbiamo il compilatore degli shader e il syntax highlighting dello shader, per cui non dobbiamo usare strumenti esterni per fare i nostri modelli. Abbiamo tutte le cose che ci servono. Qual è il problema di usare? Problema. Siamo sviluppatori, quindi per noi non è un problema, che il gioco va programmato. Quindi cosa fa tipicamente un gioco real time? Ha una parte di inizializzazione e poi cosa fa? Aspetto l'input dell'utente, aggiorno lo stato, quindi se si è mosso a sinistra vado a sinistra, se si è mosso avanti, eccetera, eccetera, renderizzo la grafica, sposto i nemici, verifico che sia morto, aggiorno i suoni e questo lo faccio dentro in un game loop. Allora, per uno che sviluppa giochi da tanto tempo, adesso mi tirerà i pomodori perché sono proprio le cose più banali, ma invece c'è gente che è la prima volta e quindi tipicamente il main loop di un gioco è fatto così. Lo possiamo fare in C++, lo possiamo fare, come in questo caso, lo possiamo fare in C#, lo possiamo fare in JavaScript. Fondamentalmente il gioco è fatto così. Però magari io vedo delle facce tra di voi di gente che dice io però non sono pienamente uno sviluppatore, oppure non l'ho mai fatto, quindi partire da 0 non sono capace. Hai degli strumenti aggiuntivi e qui vediamo qualche caso. Per cui partiamo da Unity. Unity è forse quello più famoso, è il tool cross-platform più famoso, naturalmente può essere utilizzato in JavaScript, C Sharp e Ebook, un dialetto di Python. In questo momento il supporto Windows 8 è in beta privata solo per alcuni clienti di Unity, ma verrà fuori. Unity, la cosa bella è che avete già un sacco di esempi, di documentazione, di cose per fare i vostri giochi ed è uno dei tool più usati sulle altre piattaforme. Questo, se avete già sviluppato su Unity, quando uscirà la prossima versione potrete facilmente migrare i vostri giochi a Windows 8. Attenzione a tutte le cose che ho detto prima. Non è perché un gioco è fatto con Unity che non deve gestire il PLM, non deve farlo share, non deve gestire gli orientamenti, eccetera, eccetera. Monogame ne parleranno abbondantemente sia Dan sia Christian. Fondamentalmente la cosa che mi interessa dire è, visto che vedo un sacco di messaggi di sviluppatori XNA che dicono Microsoft ci ha abbandonato, Microsoft di qui, Microsoft di là, in questo momento, se voi siete sviluppatori XNA, la strada per andare su Windows 8 è passare da monogame. Questo perché? Perché Microsoft si è concentrata sul fornire le basi, quindi in questo caso DirectX, in modo che tutti i giochi che siano fatti in C++, che siano fatti in C Sharp, che siano fatti in HTML, vadano al massimo della velocità. Per cui si è scelto di non privilegiare un framework rispetto all'altro, perché? Perché ad esempio XNA era ancora basato su DirectX 9.1 e non può sfruttare nativamente tutte le funzionalità della 11, della 11.1, eccetera, eccetera. Allora, noi ci siamo concentrati sul fornire la piattaforma di base che vada velocissima, soprattutto attenzione su piattaforme come quella ARMA, che ha dei livelli di performance diversi, ad esempio, da alcuni processori di Intel o alcune schede video di ultimissima generazione. E quindi per noi l'importante è che tutte queste cose vadano al massimo della velocità. Però che cosa abbiamo fatto? Perché noi non vogliamo abbandonare gli sviluppatori. Quando il team di Monogame ha iniziato a lavorare su Windows 8, e ad esempio Christian ci è passato, è venuto a fare la precertificazione e non passava il WAC, che è il test che potete farvi voi sulla vostra macchina. È proprio cercate WAC dal menu search di Windows e lo lanciate. Gioco fatto con Monogame non passava il WAC per colpa di Monogame. Noi abbiamo chiamato a Redmond gli sviluppatori di Monogame, sono stati una settimana a Redmond e hanno lavorato con i nostri team per fare in modo non solo che passasse il WAC, ma che fosse ulteriormente migliorata la compatibilità con Windows 8, ma magari di alcuni di questi aspetti poi Christian vi dirà com'è stata l'evoluzione del portare il suo gioco verso Windows 8. Naturalmente se uno sviluppa in JavaScript, HTML, come ho detto prima ci sono i canvas, c'è l'SVG, c'è questo, c'è quell'altro, ci sono una serie di librerie, ad esempio i giochi dell'Atari che trovate lì fuori, che trovate sul web, sono stati fatti usando CreateJS, che è un framework fatto da tutta una serie di librerie che fondamentalmente gestiscono i suoni, gestiscono il preload, gestiscono la grafica, eccetera, eccetera, in maniera cross-platform, e ad esempio gestire i suoni in maniera cross-platform e cross-browser su HTML5 in questo momento non è cosa facile, tant'è che non so se vi ricordate che la prima versione di Angry Birds fatta in collaborazione con Chrome usava Flash per fare il play dell'audio, proprio per il fatto che era difficile gestire l'audio, perché uno dice faccio il gioco in HTML5, però se non ho Flash installato non parte, veniva fuori il messaggio installa Flash, che non era con questa libreria ad esempio lo potete fare. Se no ad esempio c'è Impact.js che ha una serie di librerie, la cosa bella è che c'è un libro, per cui se uno deve partire ha anche un libro su come usarlo. La cosa fra virgolette brutta è che c'ha un costo di licenza che non è altissimo, però non è neanche trascurabile, e quindi valutate attentamente. Poi ci sono degli altri tool, ci sono una serie di tool che sono fatti per gente che non è uno sviluppatore, cioè tool dove il game loop è già dentro nel tool, quindi voi dovete dire ok, questi sono gli shape, questa è la musica, quando lo shape 1 viene colpito dal 2 può passarci attraverso, quando l'1 viene colpito dal 3 esplode e usi questa animazione per fare l'esplosione. Naturalmente permettono di fare certi tipi di giochi, quelli che sono stati impostati nel tool, però non richiedono grandi competenze di sviluppo. Naturalmente poi andiamo su engine anche molto famosi, tipo quello di Unreal 3D e tanti tanti altri. Più passa il tempo, più sentirete parlare di nuovi engine per Windows 8, Perché? Perché fondamentalmente, come diceva prima Marco, lo store è un'opportunità enorme, è veramente un'opportunità enorme. Passiamo adesso alla domanda che mi hanno fatto in tantissimi, me l'ha fatta Christian, me l'hanno fatta tanti altri. Come fa il mio gioco a diventare un gioco Xbox Live? La risposta è, non è semplice, cioè voi dovete mandare il vostro concept, ci sarà qualcuno dei Microsoft Studios che ne farà la review, e solo se è un gioco all'altezza degli altri giochi Xbox Live, vi verrà proposto un agreement. Se firmate questo agreement avrete accesso a tutta la documentazione, a tutto il necessario per implementare Xbox Live dentro al vostro gioco. Cosa fa quell'agreement? Non lo so. Quali sono le condizioni? Non le so. L'unica cosa che so è che cambia completamente, mentre sullo store normale è 70-30, se voi avete un gioco Xbox Live lo decidete nell'agreement, quali sono i vostri guadagni e tutto il resto, anche perché naturalmente se voi non siete una software house abilitata come in Xbox Live, venite ripubblicati, il vostro gioco viene ripubblicato dai Microsoft Studios, per cui fate un accordo direttamente con i Microsoft Studios. Chi è interessato, lì c'è il link, naturalmente poi ci sarà il video delle sessioni e metterò le slide anche online, per cui non state a copiarvi il link. Volevo farvi giusto vedere una demo, perché vi ho dato tanti concetti, però almeno una demo volevo farla. Allora, l'altro giorno ho sentito in chat Giuseppe Di Mauro di Code Architect, che è uno dei nostri Microsoft Regional Director, che mi ha detto, sai Lorenzo, io in 7-8 giorni a tempo perso ho scritto un gioco in DirectX C++ che fa uso di overlay in XML, che c'ha in XAML, che c'ha tutta una parte di intelligenza artificiale che gestisce l'input, la tastiera, questo e quest'altro. Io ho detto, va bene, fermati e vediamo il gioco. Per cui questo è il gioco, in verità nella slide si vedeva che si parlava del fatto che la pista in verità era un fake 3D, perché è un modello in 2D applicato come texture, però le macchine sono calcolate in 3D. Tutto era partito perché lui voleva fare un engine da mettere su Azure, scritto in C++, per fare simulazioni di gare automobilistiche. Poi ha detto, vabbè, ma poi vedo i numeri, ma voglio vedere che cosa succede. Quindi ha preso questo engine in C++ e ci ha fatto questa specie di gioco, dove tutta la parte che vedete in overlay, XAML, in questo momento è banale perché ci ha messo delle text block, ci metteva dentro dei controlli in data binding complicati a piacere, quello era XAML, e poi c'è la parte di app bar che permette ad esempio di aumentare la velocità di simulazione, posso spostare il tipo di camera, posso spostarmi da una macchina all'altra, e poi mi ha spiegato anche i tasti da tastiera per passare dalla modalità manuale a quella automatica e iniziare a giocare, però ho detto vabbè, fermati così, che già secondo me il fatto che questa cosa l'hai scritta in 7-8 giorni a tempo perso già mi lasci un po' così. Per cui questa era una cosa, e poi un'altra cosa che volevo farvi vedere era, niente, non va. Giustamente se non accendo il controller non va, per cui volevo lasciare un attimo su Skiddy e in particolare, intanto che io finisco, darlo a Christian che magari fa vedere intanto come si gioca, e io ho finito, non metto sulle slide se no tolgo via la... Vi aspetto fuori per le domande, tanto adesso c'è il coffee break e dopo nel video trovate tutti i miei contatti.
Cioè, puoi giocare col controller seduto da lì e intanto...
Beh, tu ce l'hai il soggiorno così, giusto? Sì, col televisore sì. 150 pollici e 30 sì. metri di... Poi, Christian, probabilmente puoi andare anche là in fondo, perché mi sembra che sia 15... No, vabbè, stai pure tranquillo, era semplicemente una battuta. Sì, si può giocare tranquillamente
da lì. Senti Lorenzo, grazie della tua sessione. Approfitto per far ingolosire un pochettino quelli che sono a casa, perché mi dispiace, spero che vi piaccia questa maglietta, è molto bella, ma voi non la potete avere. E invece la diamo a tutti voi, se al termine di questa giornata ci consegnate il modulo di feedback, questa maglietta è l'omaggio che vi facciamo. Per il momento direi ci interrompiamo qua, facciamo una pausa caffè e ci rivediamo tra circa 30 minuti direi.
Perfetto, grazie.